Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Quando noi cristiani diciamo di condividere un solo battesimo, affermiamo che tutti noi, cattolici, protestanti e ortodossi, condividiamo l'esperienza di essere chiamati dalle tenebre impietose e alienanti all'incontro con Dio vivente.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Parliamo oggi della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che è in corso e vogliamo farlo intervistando Leslie Ellison, che è una focolarina anglicana e che con noi è al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, intanto volevo sapere come ha conosciuto la spiritualità focolarina e vorrei appunto che mi parlasse poi in maniera particolare della vocazione all'unità che c'è nel movimento dei focolari.
Sì, benissimo. Allora, ho conosciuto il movimento nel 1966 da un frate francescano anglicano. Lui lavorava vicino a Liverpool in una cosiddetta missione industriale, andava nelle fabbriche e conosceva gli operai, eccetera. Però vorrei anche tornare un po' di anni, vorrei tornare agli anni 50, perché c'è stata come tutta una catena di eventi, forse sono poco conosciuti, ma molto importanti, che hanno portato a questo momento. Perché negli anni 50 l'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, ha invitato un gruppo di sacerdoti anglicani nella sua diocesi per fare un dialogo di conoscenza, lui diceva, un dialogo di conoscenza reciproca. E fra questi sacerdoti anglicani c'era un certo reverendo Bernard Pauli. Adesso, più tardi, l'arcivescovo logicamente è diventato Papa Paolo VI.
Sì.
E questo Bernard Pauli è diventato un osservatore anglicano ufficiale al Concilio Vaticano II. Allora, durante il concilio, è una storia un po' lunghina, ma è bellina. Durante il concilio, questo Bernard Pauli ha vissuto a Roma con la sua famiglia e durante quel periodo ha conosciuto Chiara Lubick, che è la fondatrice del Movimento dei Focolari. Al suo ritorno in Gran Bretagna, per ciò ha voluto invitare Chiara Lubick a Liverpool, dove lei ha potuto parlare nella cattedrale anglicana. Questo era in 1965. Allora, questo frate francescano ha conosciuto il focolare in quell'incontro. Allora, mi sembra interessante, quasi posso dire che ho conosciuto il focolare attraverso il Papa Paolo VI.
Sì.
Ecco. Allora, all'inizio, quando ho conosciuto il focolare, ero molto colpita da una frase che le focolarine ripetevano spesso, perché mi dicevano: bisogna vivere il Vangelo. Allora, questa è stata una grandissima novità per me, perché io nella mia chiesa avevo capito che bisogna studiare la Bibbia, bisogna conoscere la Bibbia, bisogna imparare anche a memoria tante frasi, però vivere il Vangelo, vivere, questo non capivo del tutto. Però quello che ho capito cercando di vivere il Vangelo è questo, che la parola di Dio appartiene a tutti noi, nonostante la chiesa di appartenenza, per cui vivendo il Vangelo, io vivo da anglicana, lei vive da cattolico, però ci troviamo uniti nella parola di Dio, e così ho cominciato a capire l'unità. Ecco.
Il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno è chiamati per annunciare a tutti le opere meravigliose di Dio. E volevo chiedere proprio un commento sul tema di quest'anno.
Sì, sì, sono contenta di dare un commento. Perché questo viene dalla lettera di Pietro, no? Che vuole far capire ai primi cristiani cosa ha fatto l'amore di Dio per loro. Sono diventati tutte queste belle frasi, no? Stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di Dio, e vale la pena leggere il passaggio. E allora, questo popolo di Dio, siamo noi cristiani tutti questo popolo di Dio, e questo che mi fa impressione adesso, ma fra di noi ci sono logicamente tante differenze nei modi di pensare, nelle tradizioni, le culture, ma io sento che queste diversità vanno accolte con rispetto, riconoscendo la bellezza di questa grande varietà, e anche questo per me è molto importante, consapevole che l'unità non è l'uniformità. È per questo che dobbiamo conoscerci meglio, no? Tra i cristiani di varie chiese, così possiamo raccontare fra di noi le opere meravigliose del Signore, e dopo il nostro proclamare diventa più credibile, perché gli altri ci vedono uniti, ci vedono nell'amore reciproco. Abbiamo fatto i conti, se mettiamo insieme tutti i cristiani del mondo, di tutte le chiese, saremo più di 1 miliardo, e sono tantissime, vuol dire tantissime, per cui dovremo essere ben visibili, no? Ma qualche volta siamo così divisi che tanti non ci vedono, e non vedono Gesù attraverso di noi, come lui ha detto, da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete l'amore gli uni per gli altri. Allora, quello che io penso è questo, che il mondo di oggi domanda a ciascuno di noi l'amore, l'amore reciproco, domanda l'unità, comunione, solidarietà. E penso che è proprio il mondo di oggi che chiama anche alle chiese a ricomporre l'unità. Questo è il mio pensiero.
L'unità nasce anche dal perdono delle reciproche offese. Noi stiamo vivendo quest'anno proprio il giubileo della misericordia. Può essere dunque un'occasione particolarmente importante?
Oh, importantissima secondo me, molto importante, perché noi dalla nostra esperienza nel focolare abbiamo capito che l'unità è un dono di Dio, però arriva solo dove c'è l'amore scambievole, dove si incontra l'altro nel nome di Gesù, che appunto lui ha promesso di essere fra di noi. E quando lui è fra di noi, lui porta con sé l'unità, questa è la cosa. Però certo qui ci vuole la misericordia verso gli altri, ma anche verso noi stessi, io ho visto, perché ho visto quante volte dobbiamo, come si dice, convertirci, ricominciare da capo nell'amare. E ho visto che è questa misericordia che dobbiamo avere fra noi, per noi stessi e per gli altri, e questo può creare come una nuova cultura fra di noi. Io la chiamo la cultura della fiducia, però questa fiducia viene dalla misericordia, prima ci vuole la misericordia. E vorrei, se c'è tempo, racconto
sì,
una storiella.
Certo.
Sono stato invitato una volta ad un incontro proprio per aiutare le preparazioni di una giornata ecumenica, e gli altri invitati erano un sacerdote anglicano, un sacerdote cattolico e una laica cattolica. Io sono laica anche. Allora il mio primo pensiero era qui bisogna proteggere il punto di vista anglicano, proprio dimenticando tutto il misericordio, no? Per questo la sera prima dell'incontro ho telefonato al sacerdote anglicano e ci siamo messi d'accordo noi su cosa vuol dire per noi essendo anglicani. Poi facendo il viaggio per andare in questo incontro sono stata con una signora cattolica e mi sono resa conto che anche lei aveva le sue idee molto forti, e questo mi ha messo in un atteggiamento di difesa. Allora io penso questo capita a tutti noi, misericordia fuori la porta, difesa invece. No? Solo che all'inizio dell'incontro ci siamo dichiarati il nostro impegno di amarci a vicenda, di essere addirittura pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Allora dopo un po' ho visto che, nonostante queste dichiarazioni di amore, questo raduno non andava avanti, era come ferma. Ecco, allora lì ho capito che per amare gli altri io dovevo cominciare da capo, dovevo avere misericordia di me stessa, ma anche di quegli altri nel raduno, che magari eravamo tutti un pochettino facendo gli stessi passi, no?
Sì.
Allora ho capito, dovevo ascoltare ciò che dicevano gli altri, dovevo mettere da parte le mie idee, e ho capito che questa idea di morire voleva dire tacere i miei pensieri, le mie paure, e fare un vuoto, un nulla dentro, per accogliere gli altri. Io penso in quel momento tutti noi nel raduno abbiamo fatto questo stesso passo, perché di colpo ho visto che l'incontro ha cambiato. Allora sono cominciata ad arrivare delle idee, ma non erano idee di uno o di altro, erano idee nuove,
sì.
Erano idee bellissime che piaceva a tutti.
Mm-hmm.
Allora ho capito che in quel momento Gesù era fra di noi, ma era fra di noi per via di questa misericordia che abbiamo avuto uno verso l'altro, e questo ricominciare nell'amore. Allora così, con questa luce, abbiamo organizzato la giornata, ecco, che è stata una giornata molto bella, ecco.
Sì, a proposito, lei adesso parlava, no, proprio di questo, della possibilità di lavorare insieme. L'enciclica Laudato Si contiene un appello del Papa ai cristiani delle varie confessioni per la cura del mondo, per la cura della casa comune. Forse questa è una base per poter lavorare insieme.
Ma io penso certamente di sì, certamente di sì. Abbiamo avuto una bellissima esperienza in Inghilterra, perché in genere abito in Inghilterra, sono qui per un periodo. Perché bisogna guardare un po' in giro e vedere quali sono i progetti, perché tante persone hanno progetti per la pianeta, per la casa comune, no?
Sì.
E noi con un gruppo di giovani a Londra, perché sono giovani, i nostri giovani vengono di varie chiese, hanno voluto fare qualcosa, e guardando insieme hanno conosciuto un gruppo di musulmani addirittura, che anche loro volevano lavorare per la cosiddetta casa comune, per
sì.
la pianeta, e loro conoscevano un progetto di nei campi intorno a Londra di creare boschi nuovi, perché c'erano tanti campi rovinati un po' da tanti misuso, no?
Sì.
Allora insieme sono andati in questi campi, hanno piantato centinaia di alberi, così in un giorno con una ventina di musulmani, una ventina di cristiani di varie chiese, hanno piantato tutto un bosco nei pressi di Londra. Poi in un altro giorno sono andati in un'altra parte, e questa è una cosa che va avanti, così stanno creando come intorno a Londra dei boschi, è una cosa molto bella. Ma io penso che ci sono tantissimi progetti di questo genere, e certamente dobbiamo farli insieme il più possibile.
Io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia. Ringraziamo dunque Leslie Ellison, focolarina e anglicana, di essere stata con noi, di aver parlato appunto di questa possibilità, intanto di ascoltarsi, di parlarsi e di lavorare anche insieme. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei, grazie, buona giornata.
Arrivederci.
In den Kasernen, da warten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Die schönen Mädchen verlassen sie. So ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer, das wissen Sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie. Und Menschenbrüder befehlen sie. So war's schon immer und endet nie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. Kreuz unter Kreuzen, wer denkt an sie? So war es immer, begreift man nie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. In den Kasernen, da warten sie. Neue Kasernen baut man für sie. Es ist wie immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie.
Si inaugura il 24 gennaio e si apre al pubblico il 25 gennaio ad Asti, a Palazzo Mazzetti, la mostra Ricordi Futuri, un'inaugurazione che è a ridosso della giornata della memoria che si celebra in tutto il mondo il 27 di gennaio. La mostra è curata da Ermanno Tedeschi, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque abbiamo una mostra con un titolo che per lei è stato subito chiaro sin da quando circa un anno fa le è stato proposto appunto dal Palazzo Mazzetti di Asti di raccogliere appunto questa mostra. Che cosa significa per lei questo Ricordi Futuri?
La mia idea quando ho incontrato la Fondazione Palazzo Mazzetti era quella di realizzare una mostra sulla memoria che non fosse la mostra solita che viene organizzata nei momenti di questa ricorrenza, ma fosse qualcosa di più, anche perché oggi stiamo vivendo un momento talmente denso di eventi anche tragici e di eventi che non sono paragonabili alla Shoah, che è un fatto unico nella storia, ma di piccoli olocausti, che ritengo che sia fondamentale focalizzare l'importanza della memoria per capire quello che è successo, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere. Quindi la mostra è una mostra che si chiama Ricordi Futuri perché gli eventi che stanno accadendo sono talmente veloci che passano davanti a noi che sono futuri, e il rischio qual è? Che non ci ricordiamo più delle cose che stanno succedendo adesso, e quindi il rischio sarà che nel futuro le prossime generazioni non si ricorderanno neanche più che cosa sarà la Shoah.
La mostra comprende in realtà ambiti veramente molto diversi e anche discipline molto diverse. Come ha selezionato?
Sì.
Esatto, come ha selezionato gli artisti?
Allora, questa mostra è divisa in diverse sezioni. C'è la memoria nell'arte, la memoria nel gioco, la memoria nell'architettura, la memoria nella musica, dove per la prima volta viene allestita una sala in cui si può ascoltare la musica concentrazionale, che è la musica che è stata, questo complesso musicale di opere musicali che è stata realizzata dal maestro Lotoro, mettendo insieme tutti gli spartiti che sono stati ritrovati nei campi di concentramento dei prigionieri che riuscivano di nascosto a scrivere degli spartiti, e questo è un fatto importante. E poi ci sono diverse sezioni, la sezione dell'arte, quella in particolare che forse è la più grande, la più importante, dove sono stati selezionati 37 artisti, tra cui artisti anche nazionali, internazionali, internazionali che in qualche modo i soggetti a loro realizzati si ispirano alla memoria. Pensiamo al lavoro di Pezzoli, di Carischelli con le lacrime, che comunque la lacrima è memoria, al lavoro di Mainolfi realizzato con la terra, al lavoro di Vic Muniz che sono le tavole della legge, Mosè che consegna le tavole della legge realizzato con la tecnica al solito di Vic Muniz. Ci sono delle opere come quelle di Tobia Ravà sui numeri ebraici e lettere, ed altri che hanno comunque tutti un filo comune che si ricollega tra di loro. Tra l'altro c'è anche una sezione dedicata alla memoria nell'architettura, con una video intervista a Daniel Lipskin dell'architetto che ha realizzato, oltre che il nuovo progetto di Ground Zero, anche il Jewish Museum di Berlino, nel quale Jewish Museum di Berlino c'è una grande installazione di un'opera dell'israeliano Menashe Karishman, che sono delle teste di ferro su cui si cammina sopra, questo nel Jewish Museum, e il rumore è il lamento dei deportati. Noi abbiamo fatto questo stanzo dove ci sarà una video intervista di Daniel Lipskin, e al centro una serie di queste teste, un cumulo di queste teste che rappresenta un po' il collegamento tra ciò che la memoria realizzata attraverso il museo e ciò che la memoria attraverso l'arte.
Le video interviste sono una parte integrante, importante dell'intera mostra, perché sono diversi appunto gli artisti intervistati.
Allora, sono artisti e personaggi dell'arte e della cultura. Oltre a Daniel Lipskin è stato intervistato Arturo Schwarz, che è un monumento dell'arte sia del secolo scorso, ma lo è ancora oggi. È stato intervistato l'artista Emilio Isgro, e l'artista della cancellatura. È stata intervistata Liliana Segre, che qui non siamo più sull'arte, ma siamo invece sulla Shoah, che è questa signora che è stata internata nei campi di concentramento all'età di 13 anni e che solo all'età di 70 anni ha deciso di raccontare la sua storia. A lei abbiamo dedicato una sala con la video intervista e anche dei posti per potersi sedere, in modo che le scuole possano ascoltare quello che lei racconta.
L'obiettivo di questa mostra, che ha evidentemente, proprio perché appunto non legata ad un unico ambito, ad un'unica disciplina artistica, un impatto anche molto emozionale, perché ha voluto appunto creare questa sorta di percorso per il visitatore?
Allora, è essenzialmente una mostra di racconto. Uh-huh. È una mostra di racconto che è destinata in particolare anche ai giovani e alle scuole. Tra l'altro, all'interno della mostra, accanto all'intervista, alla video intervista di Billy Sgro, c'è una video intervista fatta a una serie di ragazzini, i quali ognuno di loro dice che cos'è per loro il futuro e che cos'è per loro la memoria. È stata anche installata una grande lavagna dove possono metterci dei foglietti e esprimere i loro pensieri. Quindi l'impatto emozionale è proprio legato a questo spirito del racconto e allo spirito anche che vogliamo dare alle persone che visiteranno la mostra. E far capire quanto oggi la memoria sia sempre più importante, no? Perché non è solo la memoria della Shoah, ma è la memoria di quello che sta succedendo oggi nel mondo.
È proprio un invito all'attenzione, mi sembra di...
È un invito all'attenzione, sì, la memoria come elemento essenziale per comprendere il futuro e non ripetere poi gli errori del passato, costruire un presente, vivere un presente in modo diverso e costruire un futuro facendosi carico e analizzando gli errori del passato.
Grazie allora ad Ermanno Tedeschi, che è il curatore della mostra, lo ricordiamo, Ricordi Futuri, che si apre il 25 gennaio ad Asti a Palazzo Mazzetti, resta aperta fino al 29 maggio del 2016. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.